È possibile vivere senza acqua? Quanto tempo può vivere una persona senza acqua? Può vivere più di 3 giorni? Queste domande hanno in qualche modo a che fare con l'argomento che tratteremo oggi. Innanzitutto buongiorno e buona domenica a tutti. È possibile quindi vivere senza acqua? No, non è possibile, non è possibile. Gli esperti dicono che un adulto dovrebbe bere circa 2 litri di acqua al giorno. Oggi infatti siamo abituati a vedere persone che dallo zaino o dalla borsa tirano fuori la loro borraccia personale e bevono per coprire il fabbisogno giornaliero. L'acqua per il corpo umano è un vero e proprio alimento. Contiene quei microelementi e sali minerali che sono fondamentali per il corretto funzionamento dell'organismo. Pensate che l'acqua è talmente importante che una persona può sopravvivere 3 o 4 settimane senza mangiare, ma non può vivere più di 3 giorni senza bere. Il corpo umano quindi ha bisogno vitale di acqua, senza di questa il corpo muore. La parola di Dio ci spiega che esattamente come avviene a livello fisico, così anche la nostra anima ha continuamente sete. Anche se non ce ne accorgiamo, e ha bisogno di bere costantemente. Sì, come il nostro corpo ha bisogno di questi circa 2 litri di acqua al giorno per sopravvivere, così anche la nostra anima ha continuamente sete e ha bisogno di bere. Siamo stati creati così. Il brano che vedremo insieme stamattina ci parla di sete, appunto, della sete della nostra anima e di come è possibile però soddisfarla, con l'ausilio anche di alcuni consigli pratici che possiamo poi mettere in pratica nella nostra vita. Perciò leggiamo insieme, vi invito ad alzarvi in piedi per questo, leggiamo insieme il Salmo 63. Salmo 63. Salmo di Davide quando era nel deserto di Giuda. O Dio, tu sei il mio Dio. Io ti cerco dall'alba. Di te è assetata l'anima mia. A te anela il mio corpo, languente in arida terra, senza acqua. Così ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria. Poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne. Poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali. L'anima mia si lega a te per seguirti, la tua destra mi sostiene. Ma quanti cercano la rovina dell'anima mia sprofonderanno nelle parti più basse della terra. Saranno dati in balia della spada, saranno preda di sciacalli. Ma il re si rallegrerà in Dio. Chiunque giura per lui si glorierà, perché ai bugiardi verrà chiusa la bocca. Potete accomodarvi, grazie. Questo salmo si divide in 3 parti principali che sono tre fasi di un'anima assetata. 3 fasi di un'anima assetata. La prima fase è l'anima assetata di Dio, e lo troviamo nei primi due versetti. La seconda fase è l'anima dissetata da Dio, e la troviamo nei versetti da 3 a 8. E poi la terza fase è un'anima al sicuro con Dio, gli ultimi tre versetti da 9 a 11. Davide ha scritto questo salmo mentre si trovava nel deserto di Giuda, come è nella sovrascritta del salmo stesso. Sappiamo che dal libro di Samuele che per due volte Davide è stato costretto a fuggire e a rifugiarsi nel deserto di Giuda. La prima volta perché era inseguito dal re Saul, che voleva ucciderlo a causa della sua gelosia, della gelosia di re Saul. La seconda volta perché anche lì inseguito dal figlio Absalom, anche lui con l'intento di ucciderlo per prendere il suo posto sul trono. Ora non sappiamo con precisione in quale delle due occasioni Davide ha scritto questo salmo. Molto probabilmente si tratta della seconda occasione, quando inseguito da Absalom, ma non ha molta importanza. Quello che è certo però è che in ogni caso si trattava per Davide di una situazione molto difficile. E Davide era in pericolo per la propria vita. Il contesto è più o meno questo. Davide, insieme a pochi uomini a lui fedeli, scappa, fugge, lasciando la propria casa, lasciando le proprie comodità, i pochi cari che aveva, per nascondersi, ma nascondersi giorno e notte, inseguito, braccato. Si rifugia quindi nel deserto di Giuda, un posto non proprio confortevole, una brutta situazione, una grande prova per Davide. Forse noi non ci siamo mai trovati fisicamente in un deserto, inseguiti e senza acqua. Sicuramente però abbiamo anche noi vissuto, e forse le stiamo vivendo ora, in questo momento, le nostre grandi difficoltà, come Davide, le nostre grandi prove. In queste circostanze, in quale direzione noi orientiamo il nostro cuore e la nostra mente? Sarà molto interessante vedere perciò da questo Salmo, dal Salmo 63, vedere qual è la reazione di Davide di fronte alla possibilità addirittura di perdere la propria vita. In quale direzione Davide, cioè, ha orientato il proprio cuore e la propria mente? Cercheremo quindi di trarre proprio un insegnamento da mettere poi in pratica nelle nostre vite, non solo nei momenti di grande difficoltà, di grande prova, ma io dico anche nelle scelte che quotidianamente siamo chiamati a fare. Il senso di questo salmo potrebbe essere riassunto in una frase che Agostino di Ippona, così si chiamava un filosofo e teologo romano che è conosciuto normalmente come Sant'Agostino, e che rivolto al Signore lui diceva così: ci hai creati per te, Signore, e inquieto è il nostro cuore finché non trova riposo in te. Questo potrebbe essere un buon riassunto di questo salmo. Ed è così. Il nostro cuore, la nostra anima, è assetata ed è inquieta e cerca in tutti i modi di dissetarsi, ma non può trovare pace finché non si disseta della comunione con Dio. Quando Dio ha creato l'uomo, lo ha fatto a sua immagine e somiglianza, proprio perché l'uomo potesse avere piena comunione con Lui, il creatore di ogni cosa. Ed è stato così per i primi tempi, fino a quando l'uomo, Adamo, non ha scelto di peccare e di interrompere quel rapporto personale. Da allora in poi, Adamo e tutti i suoi discendenti, quindi tutta l'umanità, sono fin dalla nascita separati da Dio a causa del peccato. Quello che rimane in ogni uomo è un'anima, però, che ha bisogno di Dio, che ha sete di Dio e che ha bisogno di essere soddisfatta, in qualche modo soddisfatta. E così arriviamo alla prima fase di un'anima assetata, l'anima assetata di Dio. Innanzitutto la prima parte del versetto 1, «O Dio, tu sei il mio Dio». Abbiamo capito della drammaticità della situazione in cui si trovava Davide, no? È chiaro. Con il dolore che aveva nel cuore, lui inizia questo salmo dicendo ed esclamando: «O Dio, tu sei il mio Dio». Una dichiarazione importante, il fondamento, potremmo dire. Non c'è niente di più importante nella vita di ogni persona, nella vita di tutti noi, non c'è niente di più importante che avere Dio come il tuo Dio. Il Dio sovrano, creatore di ogni cosa, come il tuo, il nostro Dio. In quel momento così difficile, Davide non pensava alla grandezza del suo problema, alla situazione difficile, o anche a lamentarsi di questa situazione o della sorte ricevuta, come sentiamo dire spesso noi oggi. In quel momento lui pensava e meditava sul fatto che il Dio dell'universo, il creatore dell'universo, era il suo Dio. La relazione che è espressa da queste due parole, mio Dio, è il risultato del patto di grazia che attraverso il sacrificio di Gesù Dio ha messo a disposizione di tutta l'umanità. È il risultato di quando il Signore aveva dichiarato attraverso i profeti: se ascoltate la mia voce, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Le religioni generalmente affermano che Dio è il Dio di tutti, che tutti in fondo siamo figli di Dio, ma non è così, non è così. Dio è il creatore di tutto e di tutti, è colui che ha creato ogni cosa, l'universo, le stelle, i pianeti, la terra e tutto ciò che contiene, anche l'uomo. E in questo senso noi possiamo dire che Dio è il creatore di tutti. Questo è vero, Dio è il creatore di tutti. Ma non tutti possono dire: Dio, tu sei il mio Dio. Nella realtà, per natura, noi nasciamo come figli d'ira, non figli di Dio. Nella lettera agli Efesini, al capitolo 2, il versetto 3, leggiamo: nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri, figli d'ira. Proprio a causa di quel peccato di cui abbiamo già accennato, che Adamo ha scelto di compiere, proprio quel peccato ha creato una barriera insormontabile nella comunione e nel rapporto personale tra Dio e l'uomo, una barriera insormontabile. Nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 12, è scritto: perciò, come per mezzo di un solo uomo, cioè di Adamo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Ecco la realtà, questa è la realtà. Tra Dio e l'uomo c'è il peccato che li separa. E per questo motivo Dio, che è santo e che odia il peccato, non può essere il Dio di tutti. E le religioni, le nostre buone opere, le nostre migliori intenzioni non possono far diventare Dio il nostro Dio. C'è solamente un mezzo, solamente una cosa che lo può far diventare nostro Dio. Solo con un sincero ravvedimento per la propria, per la nostra posizione di peccato e l'avere creduto con tutto il cuore che Gesù ha pagato lui il prezzo di riscatto per quel peccato, morendo sulla croce al posto nostro, allora solo in questo modo c'è perdono, c'è pace e c'è riconciliazione con Dio. Non è un'opera nostra. Noi non abbiamo nessun merito in questo, perché tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione, come è scritto in 2 Corinzi 5, versetto 18. Perciò il desiderio dell'anima di Davide è il desiderio di chi vuole e ricerca un rapporto personale con il suo Dio. Non si tratta del desiderio di una conoscenza superficiale, una conoscenza intellettuale. Vedete, io penso che a livello mentale, tutti sappiamo chi è Dio in fondo, lo sappiamo tutti. Non c'è differenza da questo punto di vista, solamente da questo punto di vista, tra un credente o un non credente, tra un figlio di Dio e un figlio d'ira. Ci sono tante persone che leggono la Bibbia e tante anche che hanno una buona cultura e una buona preparazione dottrinale su Dio, ma questo non basta. In Giovanni e in Giacomo, scusate, Giacomo 2, capitolo 2, versetto 19, è scritto: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Anche i demoni lo credono e tremano. Anche i demoni credono in Dio, ma non hanno nessun rapporto personale con Lui e nemmeno vogliono averlo. E tremano, perché per questo motivo saranno giudicati. Avere un rapporto personale, essere riconciliati, avere il diritto di essere chiamati suoi figli e noi pronunciare questa frase: tu sei il mio Dio, quella è un'altra cosa. Richiede ravvedimento, richiede accettazione della misericordia che ci è stata fatta sulla croce. E questo ci porta alla seconda parte del versetto 1, che descrive una priorità nella comunione con Dio. Infatti, nella seconda parte del versetto 1, Davide dice: io ti cerco dall'alba. La sete di Davide verso Dio era tale che la sua ricerca iniziava fin dal mattino presto. Nutrire un rapporto personale, quando c'è un interesse, un vero interesse nel conoscere qualcuno, questo richiede impegno, richiede tempo, richiede applicazione. Succede sempre nelle relazioni anche personali che noi abbiamo, no? Tra amici, tra fidanzati, tra coniugi. Questo richiede impegno, richiede tempo. A maggior motivo quando si tratta del rapporto che vogliamo avere con Dio. Ci vuole applicazione, ci vuole impegno e ci vuole tempo. Come lo possiamo fare praticamente? Abbiamo a disposizione almeno due strumenti fondamentali. Uno innanzitutto è la parola di Dio e l'altro è la preghiera, ma ne parleremo poi più avanti. Io credo che sia un ottimo consiglio pratico quello di trascorrere del tempo con il Signore al mattino, come faceva qui Davide, all'alba, prima di iniziare qualsiasi attività, quando ancora la nostra mente non è occupata dagli impegni o dai pensieri che siamo chiamati poi a svolgere durante la giornata. Ma io credo però che il senso della ricerca qui dall'alba indichi non solo il momento temporale, cioè dal mattino, che è sicuramente un buon consiglio, ma indichi soprattutto la priorità che bisogna avere nella ricerca del rapporto con Dio, la priorità. Il Salmo 127, al versetto 1, dice: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. È Lui, è il Signore che ha il controllo di ogni cosa. Ed è Lui che ci esorta a cercarlo con tutto il cuore. In Geremia 29:13 è scritto: voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Allora, a questo punto però noi ci dobbiamo fare una domanda. Quanto tempo dedichiamo per curare il nostro rapporto con Dio? Ma soprattutto, quale priorità ha nella nostra vita la cura del nostro rapporto con Dio? Sono domande importanti che noi ci dobbiamo fare, alle quali dobbiamo rispondere. Per Davide, nella sua prova, nella sua difficile prova, braccato, con il rischio anche di essere ucciso, aveva capito che non aveva bisogno solamente di dissetarsi fisicamente con l'acqua, ma ancora più importante per lui era dissetare la sua anima, e la priorità era conoscere meglio il suo Dio. E quindi è importante perché? Perché l'anima ha soddisfazione solamente in Dio. E qui arriviamo alla terza parte del versetto 1, dove dice: di te è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo languente in arida terra senza acqua. Siamo stati fatti da Dio e siamo stati fatti per Dio e per la sua gloria. Questo è lo scopo per cui siamo stati creati. Come il nostro corpo non può vivere senza acqua, così la nostra anima non può vivere senza Dio. Se il nostro corpo muore senza acqua, così la nostra anima muore senza Dio. Ecco perché l'anima di Davide è assetata di Dio. È un bisogno vitale, è un bisogno vitale, come il bisogno di bere. Il problema è che il peccato, purtroppo, ha distorto la nostra percezione di sete. E se la nostra anima non viene dissetata da Dio, che cosa fa allora la nostra anima non dissetata da Dio? Cerca di dissetarsi in altri modi. In qualche modo deve essere dissetata. Cerca di dissetarsi e lo fa in altri modi. Le relazioni, il denaro, il lavoro, la ricerca di approvazione anche da parte di altri, la cura eccessiva anche del proprio aspetto fisico. Questi sono solamente alcuni esempi dei sistemi in cui l'anima comunque cerca di dissetarsi. Ma questi sono palliativi che non soddisfano veramente la sete. Sembrano a prima vista offrire un appagamento, ma è solo per un breve periodo. Dopodiché la sete torna, e torna anche più forte di prima. Io non sto dicendo che sia sbagliato occuparsi e pensare a questi che sono dei doni che il Signore ci dà. Ed è giusto pensare a come svolgere al meglio, per esempio, il nostro lavoro, oppure occuparsi della nostra salute, ci mancherebbe altro, oppure occuparsi della nostra famiglia, sicuramente è giusto. Il problema sta nel fatto che molto spesso però questi doni vengono presi come sostituti alla conoscenza di Dio. E non è così, questo è il problema. Anche l'essere troppo concentrati su noi stessi quando abbiamo un problema, quando abbiamo una prova, essere concentrati sulle nostre preoccupazioni, sui problemi, le prove, anche questi possono essere degli ostacoli. E qui c'è un'altra domanda che ci dobbiamo porre. Come stai dissetando la tua anima? Da che cosa viene riempita la tua mente? Che cosa stai cercando seriamente in questo momento nella tua vita? Vediamo l'esempio di Davide. Qual era la pratica di Davide nel versetto 2? Il versetto 2 recita così: così ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria. Quando era ancora a Gerusalemme, Davide andava al santuario per contemplare Dio e per adorarlo. Davide riempiva i suoi pensieri e la sua mente considerando chi è Dio, sul fatto chi fosse Dio, meditando sul suo creatore, sulla sua forza e sulla sua gloria. Se vogliamo godere della presenza di Dio, allora noi lo dobbiamo contemplare, dobbiamo meditare su di Lui, meditare sulle sue caratteristiche, sul suo carattere, su chi è Dio, la sua forza, la sua gloria. La Bibbia, la sua parola, è lo strumento più utile per farlo. Attraverso la sua parola Dio si è rivelato in un modo completo. In essa possiamo scoprire ogni aspetto del carattere di Dio, possiamo comprendere quale sia la sua volontà per ognuno di noi e regolare poi noi di conseguenza la nostra vita, secondo le sue aspettative, se lo vogliamo. Possiamo anche godere delle promesse che ci riguardano e così possiamo lodarlo, adorarlo e glorificarlo. In questo modo la nostra anima si nutre, si disseta e non ha bisogno di altro. Solo così Davide ha potuto fare l'affermazione così importante che segue adesso al versetto 3, la seconda fase dell'anima, un'anima dissetata da Dio. Il versetto 3 recita così: poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Cioè, avete notato la grandezza e la potenza di questa affermazione? Cioè Davide sta dicendo che l'unica cosa che può dare soddisfazione vera e duratura al desiderio più profondo della sua anima è Dio, nemmeno la propria vita, addirittura nemmeno la propria vita, è Dio. Davide, pur avendo consapevolezza di essere in pericolo, riconosce che non esiste niente al mondo, neanche la sua stessa vita, che ha più valore della bontà di Dio. Sono parole forti. È un errore cercare di dissetare l'anima con altre cose che non sia Dio. È importante quindi stabilire in che cosa consiste la bontà di Dio, che non sono solamente avere una bella casa, una bella famiglia, denaro a sufficienza, una buona salute, sì, anche queste cose, non c'è assolutamente niente di male ricercare queste cose, come abbiamo già detto, ma queste sono benedizioni che Dio ci concede e sono dei doni che hanno un valore solamente per un tempo, sono valide solamente qui, sulla terra, finché vivremo, finché avremo vita, ma poi Dio vuole che adoriamo Lui e non i doni che ci dà. C'è una parabola nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, che leggiamo velocemente insieme, al capitolo 12 del Vangelo di Luca, i versetti da 16 a 21. E disse loro questa parabola, è Gesù che sta parlando: la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia: anima tua, hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, riposati, mangia, divertiti, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Perciò le benedizioni che dobbiamo ricercare non sono quelle che riguardano questo mondo e il tempo che vivremo su questa terra, che come abbiamo detto sono doni, sono benedizioni che Dio ci dà, ma quelle che dobbiamo ricercare sono quelle che sono espresse in Efesini, nella lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo 1, il versetto 3, che dice: benedetto sia il Dio e Padre nostro, Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti, ascoltate bene, di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, non su questa terra. Solo Dio può darci la vera soddisfazione che le nostre anime desiderano. Solo in Lui possiamo trovare la gioia più profonda per cui siamo stati creati. Se riempiamo noi la nostra mente con le cose di questo mondo, anche se giuste, abbiamo detto, ma non stiamo contemplando Dio, allora la nostra anima non sarà mai soddisfatta. Bisogna riempire i nostri pensieri di Dio e cercare il più possibile una relazione intima con Lui. E quindi un'anima dissetata è soddisfatta e loda Dio, come leggiamo nei versetti 4 e 5 del Salmo, che dicono così: così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso, e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Notate il contrasto tra questi versetti che abbiamo appena letto, che indicano gioia, sazietà dell'anima, con il versetto 1, che era all'inizio. Davide è passato da uno stato di ricerca appassionata di Dio, da una forte arsura, se possiamo dire così, alla piena soddisfazione. La contemplazione di Dio, la meditazione sulle sue qualità e la concentrazione nel coltivare il giusto rapporto con Lui lo hanno portato a questo risultato. I problemi di Davide non erano spariti, attenzione, lui era sempre in pericolo di vita, tutto era esattamente come prima, ma la prova, lo ha aiutato ad avere una maggiore concentrazione su Dio. La difficoltà lo ha aiutato. Come possiamo allora noi trovare la stessa soddisfazione in Dio? E qui il Salmo ci dà degli esempi pratici. I prossimi tre versetti, possiamo dire, sono una specie di guida pratica, una guida pratica in questo senso. Non sono solamente dei consigli, ma sono degli esempi, dei veri e propri esempi da seguire. Quindi leggiamoli attentamente insieme. Innanzitutto, versetto 6. Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne. Quindi l'anima dissetata medita in ogni momento su Dio. Davide sceglieva di trascorrere tutto il tempo possibile a disposizione pensando e meditando su Dio. Lo faceva di notte, specialmente, probabilmente, perché durante il giorno era molto impegnato. Aveva una situazione difficile da gestire. Però ho pensato anche che forse c'è un'altra ragione per cui Davide era sveglio di notte e pensava a Dio. Parlo anche per esperienza mia personale. Forse quello che sto dicendo in questo momento è capitato a molti di voi. Nei momenti e nei periodi in cui le cose ci vanno bene, la notte è uno dei momenti più piacevoli, no? Ci rilassiamo dalle fatiche della giornata, finalmente ci riposiamo. Nelle fasi invece più difficili della nostra vita, la notte diventa uno dei momenti più tormentati. Non è così? Non è così? Vi è capitato? Quando le luci si spengono e la casa è tutta in silenzio, abbiamo la sensazione di restare da soli con i nostri pensieri. Non sembra neanche male, se non fosse che è proprio in questo momento in cui veniamo assaliti proprio dalle nostre preoccupazioni. Ci troviamo con la guardia abbassata e non possiamo fare niente per calmare quella vocina interiore che ci martella e ci ricorda dei nostri problemi. Le preoccupazioni che ci assalgono durante la notte forse non sono nemmeno così spaventose, eppure in quel momento sembrano enormi, sembrano insormontabili. Ci sembra che non abbiano soluzione. Le viviamo come un qualcosa di estremamente negativo e non sappiamo nemmeno come affrontarle. Un problema che durante il giorno può non sembrare importante, la notte appare enorme. Abbiamo la sensazione di essere soli, abbiamo detto, davanti ai nostri problemi, con nessuno che ci possa tranquillizzare o aiutare. E questo non fa che aumentare invece la preoccupazione. Per Davide invece i problemi erano veri, erano gravi. E così di notte sceglieva di trascorrere il tempo con il suo Dio, in modo tale che la sua anima potesse essere appagata e tranquillizzata. Questo è un buon consiglio. In ogni momento, soprattutto la notte, quando i problemi sono amplificati, noi non siamo soli davanti ai nostri problemi, ma ci possiamo rivolgere a Dio, con la consapevolezza che Lui si farà carico dei nostri pesi e ci darà pace e riposo, come è scritto nel Salmo 32, il versetto 2, dove dice: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, è lui che mi guida lungo le acque calme. Poi il secondo consiglio, esempio, è nel versetto 7. Poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali. Davide ricordava continuamente le benedizioni ricevute, che aveva già ricevuto. Questa, attenzione, è una pratica importantissima anche per noi. Ricordare delle benedizioni già ricevute e non solo, le promesse future che ci riguardano. Perché queste noi a volte ce le dimentichiamo, ma non deve essere così. Dobbiamo affidarci anche qui alla parola di Dio che ci viene in soccorso, perché è lì che impariamo a conoscere meglio Dio e anche le sue promesse per noi. Quali sono queste promesse? Abbiamo già citato, no, il versetto in Efesini 1:3, dove abbiamo detto che le benedizioni sono quelle spirituali nei luoghi celesti, non le benedizioni e i beni che abbiamo qui su questa terra. Su quelle noi ci dobbiamo concentrare, su quelle promesse lì, sono importanti quelle promesse. Ne cito solamente alcune, in modo che possiamo anche forse prenderne nota e ricordarcele, rileggere di tanto in tanto, ma leggendo la Bibbia le troviamo tantissime. Innanzitutto Dio ha promesso il perdono dei peccati e la vita eterna. Giovanni 3:16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Quale promessa! Poi ha promesso anche nuovi cieli e nuova terra. In Apocalisse 21, i versetti 3 e 4 è scritto: egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Immaginate che bello, che meraviglia. Versetto 4: egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Queste sono promesse fondamentali, importanti, sono promesse eterne. Poi ancora, ha promesso di non abbandonarci mai. In Ebrei 13, che versetto 5, è scritto: perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ancora, ha promesso il nostro benessere in ogni circostanza. Il nostro benessere in ogni circostanza. Romani 8:28. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Attenzione qui, anche le cose difficili, tutte le cose, anche le cose difficili, quelle che non comprendiamo, non sappiamo perché ci accadono, quindi anche le prove. ma lui ci ha promesso benessere anche in queste situazioni. Poi ha promesso anche la sua sufficienza della sua grazia quando noi siamo deboli. Seconda Corinzi 12:9. La mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Ancora, ha promesso che non potremo mai essere separati dal suo amore, mai separati dal suo amore. Romani 8, 38 e 39. Né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E poi ancora, ha promesso che non saremo mai condannati, perché Gesù intercede per noi. Romani 8, 34. Chi li condannerà? È scritto. Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è resuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ecco, queste sono alcune, solamente alcune delle promesse che ci riguardano, che sono promesse eterne, che non hanno un valore solamente in questa vita. Sono di più della nostra vita, sono di più della nostra salute, sono di più di una bella casa che abbiamo o dei soldi che possiamo avere. Queste promesse sono eterne, valgono per sempre. E arriviamo quindi al terzo consiglio, esempio, e leggiamo nel versetto 8. L'anima mia si lega a te per seguirti, la tua destra mi sostiene. Trovare soddisfazione in Dio è ancora di più che cercarlo nella sua parola e anche ricordarsi delle sue promesse, abbiamo detto che è molto importante, significa anche cercare comunione con Lui rispondendo con adorazione, con preghiera e anche e soprattutto una vita consacrata, una vita consacrata. L'anima dissedata si lega a Dio e lo segue. E quindi la conseguenza di una vita consacrata, una vita che porti soddisfazione reciproca. Per natura noi non siamo predisposti a questo, ma sarà la mano di Dio stesso a sostenerci attraverso lo Spirito Santo. Per una vita che mira sempre di più a somigliare all'esempio perfetto che abbiamo in Cristo Gesù. Una vita consacrata richiede un continuo rinnovamento in conoscenza per essere sempre più conformi all'immagine di Dio, come scritto in Colossesi 3, versetto 10, soprattutto nelle prove. Ricordiamo che Davide non aveva risolto i suoi problemi, l'abbiamo detto. Eppure la sua anima era pienamente soddisfatta in Dio e poteva dire: la tua destra mi sostiene. Lui ne era consapevole. Ed è proprio qui, fratelli, sorelle, è proprio qui, nel deserto dove noi ci troviamo, nel nostro deserto, per così dire, che possiamo realizzare appieno la comunione con Dio e realizzare appieno anche il suo sostegno. Proprio qui, nella prova, nelle nostre difficoltà. Dio ci parla nella sua parola e noi gli parliamo in preghiera e adorazione e passiamo il tempo migliore con Lui quando? Quando ci raduniamo come Chiesa. E lo adoriamo, proprio come in questo momento. E questo ci porta all'ultima parte del Salmo. La terza fase di un'anima assetata. Un'anima al sicuro con Dio, i versetti da 9 a 11. Ma quanti cercano la rovina dell'anima mia sprofonderanno nelle parti più basse della terra. Saranno dati in balia della spada, saranno preda di sciacalli. Davide nella prova che valeva la sua vita, nelle grandi difficoltà, ha realizzato che pur trovandosi in un luogo così ospitale, inospitale, senza acqua, la sua sete più grande non era di acqua, ma era sete di Dio. Quella era la sete più importante e più grande. Soddisfare questa sete gli ha dato la certezza che la bontà di Dio vale addirittura più della sua vita. Davide ora è sicuro del sostegno da parte di Dio ed è sicuro che Dio un giorno metterà anche in pratica il suo giusto giudizio. Sarà un giudizio tremendo verso chi non si è curato di ricercare ed avere un rapporto personale con Dio. Sarà un giudizio tremendo. Sarà un giudizio verso chi ha preferito dissetare la propria anima con tutto, tranne che con la fonte giusta, cioè Dio stesso. Dobbiamo perciò affidare nelle mani di Dio ogni tipo di nostro problema o anche di ingiustizia che possiamo ricevere, e anche questo contribuisce alla pace della nostra anima. Solo così possiamo avere il giusto atteggiamento nei confronti dei nostri eventuali oppositori e praticare anche in modo corretto il perdono. Solo così eviteremo anche di cadere nell'autocommiserazione, che è particolarmente dannosa per il nostro cuore e per la nostra anima. Invece la sicurezza di un'anima al sicuro con Dio produce allegria per chi confida in Lui. Arriviamo all'ultimo versetto, versetto 11. Ma il re si rallegrerà in Dio. Chiunque giura per Lui si glorierà, perché ai bugiardi verrà chiusa la bocca. Perciò l'anima assetata può trovare ristoro e pace, come abbiamo detto, solamente in Dio e non in altro. Questo produce profonda serenità, produce pace e produce allegria, come dice qui l'ultimo versetto. Andiamo quindi a Dio continuamente, ricercandolo con tutto noi stessi, attraverso la lettura, la meditazione della Sua parola, attraverso la preghiera, e ricordando con consapevolezza quali sono le promesse con le quali Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E la sete che la nostra anima richiede continuamente di soddisfare, solo così può essere e sarà appagata. Il Signore ci benedica.